colui che ci ama e ci ha liberati dai nostri peccati con il suo sangue, che ha fatto di noi un regno, sacerdoti per il suo Dio e Padre, a Lui la gloria e la potenza nei secoli dei secoli. Amen. Non so se avete notato, ma ha cambiato il soggetto. Prima c'era Giovanni che salutava l'assemblea. Adesso notate che c'è un plurale, a colui che ci ama, ci ha liberati dai nostri peccati. Cioè, che cosa sta succedendo, ragazzi? L'assemblea sta rispondendo al saluto di Giovanni. Non so se avete notato che questo sono i riti di introduzione della messa. La struttura dei riti dell'introduzione della messa è così: il presidente arriva, saluta l'assemblea, il Signore sia con voi, e l'assemblea risponde al saluto e con il tuo spirito. Da dove sono venuti i riti introduttori dell'Eucaristia? Da qui. La struttura dei riti iniziali viene dall'Apocalisse, è approfondita e stata copiata, ma un buon modo di copiare, dal libro dell'Apocalisse. Come risponde l'assemblea al saluto che ha fatto Giovanni? Beh, notate, che cosa riconosce? Allora, innanzitutto riconosce questa cosa qua, che il Signore ci ama e ci ha liberati dai nostri peccati. L'amore del Signore è un amore che libera dalla schiavitù, che sa essere energico contro le nostre schiavitù. E notate da dove, come ci ha liberati, né? Ci ha liberati non a parole, ma con il suo sangue. Cioè con la sua vita donata, con la sua vita offerta, con la sua vita che non ha tenuto per sé, che ha fatto di noi un regno. E qui notate, si compie, come vi scrivevo nella slide, la profezia del libro dell'Esodo, capitolo 19, versetto 6, quando Mosè dice, voi sarete, quando il Signore dice a Mosè, voi sarete per me un regno, dei sacerdoti e una nazione santa. Che cosa vuol dire essere un regno? Vuol dire essere dentro l'opera di Dio. Il regnare di Dio è il suo salvarci. Essere regno vuol dire essere stati salvati, liberati dal peccato, essere sacerdoti, cioè gente che è capace di offrire qualcosa. A Lui la gloria e la potenza nei secoli dei secoli. Amen. E notate che questa è una dossologia. In liturgia la dossologia è un canto di lode, ok? E notate che la dossologia qui non è fatta dal presidente della liturgia, cioè da Giovanni, ma dall'assemblea. È l'assemblea che riconosce l'opera di Cristo, quello che il Signore ha fatto, e per questo dà lode a Dio Padre. Con l'amen finale che vuol dire così è, così è. Ecco, viene con le nubi e ogni occhio lo vedrà, anche quelli che lo trafissero, e per lui tutte le tribù della terra si batteranno il petto. Sì. Amen. Notate, Giovanni ha parlato, l'assemblea ha risposto, c'è un altro elemento, c'è una voce che viene introdotta con un ecco. E ecco qui che cosa vuol dire? Vuol dire che stiamo entrando nel tempo ultimo. Cioè, quando noi celebriamo la messa, ragazzi, che cosa sta succedendo? Che il paradiso scende sulla terra, o se preferite, come dicevano i padri, che noi mettiamo un piede in paradiso, cioè siamo dentro il tempo definitivo, il tempo completo, il tempo ultimo, la bellezza finale, usando l'immagine della miniatura di quest'anno, l'oro è alle nostre spalle. E questo ecco ha annuncia che il Signore verrà, verrà con le nubi e ogni occhio lo vedrà. Cioè, capite, quando il Signore si presenterà di nuovo, non si presenterà più, dice l'Apocalisse, nell'umiltà, come ha fatto la nascita nel Natale, il giorno della sua nascita, ma si presenterà in modo glorioso, tutti lo vedranno, anche quelli che lo trafissero, dice l'Apocalisse. Cioè potremmo dire così, anche quelli che l'hanno rifiutato. Ok? Poi vedremo il Signore che cosa farà nell'Apocalisse a quelli che lo hanno rifiutato. Farà delle cose bellissime, una più bella dell'altra. Però di fronte a questa visione, che cosa succede? Tutte le tribù della terra si batteranno il petto. Cioè, capite, tutte le tribù della terra. La Chiesa, secondo voi, è inserita dentro queste tribù della terra? Sì. Anche la Chiesa ha trafitto il Signore Gesù. E c'è un atteggiamento penitenziale da parte dell'umanità. L'umanità, di fronte alla venuta del Signore, prima ancora che il Signore parli o faccia qualcosa o dica qualcosa, avrà un atteggiamento di, potremmo dire così, contrizione, sarà dispiaciuta, sia quelli che sono stati dei suoi, sia quelli che non sono stati dei suoi. Questo accomuna tutta l'umanità. Sapete che era famoso quel diario di quel padre Christian, quello, uno dei frati che è stato ucciso in Algeria nel 96, da cui poi è stato tratto il film, se l'avete visto, Gli Uomini di Dio. E padre Christian diceva, proprio alla fine del suo diario: adesso scrivo a te che sei colui che mi ucciderà. Perché appunto si respirava che la cosa poteva finire molto male per questi monaci. E quando saremo davanti al Signore che ci ama, sia io che te, che cosa potremmo dirgli se non: pietà di noi, Signore, perché siamo dei poveri peccatori. Questa è sempre la verità davanti a Dio. Poi vedremo, vi dicevo, Dio che cosa farà di fronte a questa confessione di umiltà. Farà delle cose bellissime. L'Apocalisse vi sorprenderà da questo punto di vista. Però la verità è questa, che davanti al Signore che si mostra, che siamo cristiani o meno, l'atteggiamento più saggio è batterci il petto, è riconoscere che tutti sostanzialmente facciamo bene la parte dei traditori. E più ci sentiamo bravi, e più rischiamo questa cosa qui. Vi parlo da prete, né? Da uno che teoricamente dovrebbe essere bravo, e non lo è, e non lo è. E padre Christian diceva così: io e te, davanti a Dio, rimaniamo due poveri peccatori.
Qui ci sono unite due profezie dell'Antico Testamento, una di Daniele e una di Zaccaria. Daniele dice che il figlio dell'uomo verrà sulle nubi, e Zaccaria dice che davanti a lui tutte le nazioni si batteranno il petto. L'Apocalisse mette insieme queste due profezie e le applica alla venuta finale di Gesù, quella venuta che nella liturgia è già presente. Capite perché la liturgia, notatene, riti di introduzione. Perché notate, cioè scusate, capite perché la liturgia dopo i saluti ci fa subito chiedere perdono? Ci battiamo il petto. Da dove viene il fatto che l'atto penitenziale viene dopo i saluti? Apocalisse 1,7. Notate che stiamo costruendo i riti di inizio della messa. Saluto, risposta, atto penitenziale. Quando il Signore si manifesta e nella liturgia si manifesta glorioso, noi ci battiamo il petto. Non solo verso di Lui, lo sapete,
ma verso di noi. Perché? Perché non abbiamo riconosciuto nell'altro il saluto di cui parlavamo prima. Tante volte non abbiamo riconosciuto.
E notate che c'è un altro amen. Due amen nel giro di un versetto. Questo è proprio così, è proprio vero.
E poi ho lasciato la sorpresa più bella alla fine, perché l'ultimo versetto vi lascio andare a casa con un po' di, come posso dire, un po' di brivido, perché oggi ragazzi vi smonto una cosa che vi farà morire, ok?
Allora, ultimo versetto, dice il Signore Dio: io sono l'Alfa e l'Omega, colui che è, che era e che viene, il Pantocratore. Allora, notate,
nei riti di introduzione succede, il presidente saluta, l'assemblea risponde, c'è una voce che dice ecco, e questo potrebbe essere, non so, chi si prepara a leggere l'Apocalisse in mezzo all'assemblea, e a un certo punto nella liturgia prende la parola il Signore Gesù stesso.
Perché questo ultimo versetto è Gesù che parla, eh? Non è Giovanni, non è l'assemblea, non è chi ha detto ecco verrà sulle nubi. E che cosa dice il Signore Gesù? Io sono l'Alfa e l'Omega. Lo sapete, eh?
Prima lettera e ultima lettera dell'alfabeto greco. È come se dicesse io sono l'inizio e il fine, l'inizio e il compimento, la radice e la pienezza.
Notate, Gesù usa per sé lo stesso nome del Padre, colui che è, che era e che viene.
Cioè, capite, nella teologia dell'Apocalisse è chiaro che il Figlio è Dio come il Padre. Quello che diciamo nel credo, né? Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Vuol dire, anche se lo diciamo in modo difficile, che noi crediamo che Gesù è Dio come Dio Padre, è consostanziale al Padre. L'Apocalisse dice la stessa cosa, ovviamente non usando il credo, il simbolo niceno, che non c'era ancora, non l'avevano ancora inventato, ma dando al Figlio lo stesso nome del Padre. Il Padre dice: io sono colui che è, che era, che viene. Il Figlio dice: io sono colui che è, che era e che viene. Stessa divinità. Il Figlio non è il Padre, ma è Dio come il Padre. Ok? Ma la chicca è questa. Perché nell'Apocalisse c'è scritto in italiano è:
io sono l'Alfa e l'Omega, colui che è, che era, che viene,
l'Onnipotente. L'Onnipotente, ok? Che vuol dire colui che può tutto, giusto? Giusto? Allora, nell'Apocalisse non c'è mai la parola Onnipotente, ma c'è sempre la parola Pantocratore, che vuol dire letteralmente colui che tiene insieme tutte le cose. Sarebbe, è bruttissimo in italiano, però per capirci, sarebbe l'onnitenente, non tenente graduato, né? Cioè colui che tiene insieme tutte le cose. Aggiungo un'altra cosa, adesso comincio a farvi muovere sulla sedia. Nella Bibbia non esiste la parola onnipotente. Non solo nell'Apocalisse non c'è, non c'è in tutto il Nuovo Testamento, non c'è in tutto l'Antico Testamento. Ok? Che vuol dire? Lo dicevo stasera a scuola, vi faccio, apro una parentesi perché dopo so che salterete, quindi vi sto preparando, eh? Allora, domanda che ho fatto stasera a scuola, ok? Ai miei alunni. Dio poteva creare un mondo diverso da quello che ha creato? Sì, questa è la risposta cattolica, sì.
Ok. E questa hanno risposto giusto anche loro, né? Quindi uno pari finora. Seconda domanda, attenti che questa è velenosa, eh? Non voglio fare la parte di Satana, però insomma è un po' velenosa. Dio poteva creare un mondo che avesse come principio guida l'odio? Perché no? Perché creare un mondo che avesse come principio guida l'odio significa andare contro. Quindi Dio può fare tutto quello che vuole? Se non va contro se stesso. Perché Dio potrebbe fare tutto quello che vuole, compreso creare il peccato. No, perché? Perché il peccato va contro la sua identità. Aggiungo una cosa, Dio può forzare la nostra libertà? No, ci piacerebbe qualche volta. Lo fa con noi? No, no. Quindi Dio è onnipotente di fronte alla nostra libertà?
No.
Agostino diceva che quando noi abbiamo tradotto in latino Pantocrator con omnipotens, abbiamo tradotto male. Abbiamo lasciato l'idea che Dio ha un potere talmente immenso che è arbitrario nei confronti di se stesso ed è arbitrario nei confronti di ciascuno di noi. Per rispetto della nostra libertà, Dio non è onnipotente. Non può creare tutto quello che vuole se questo che esiste va contro la sua natura. Ok? A Paolo ha fatto prendere un bello spavento sulla via di Damasco. Questo significava che Paolo poi era costretto a diventare cristiano? Ci sono tante persone che hanno preso un bello spavento nella loro vita e si sono incattivite sempre di più. Poi bisogna vedere se questo spavento veniva da Dio, parentesi, eh? Ma si sono incattivite sempre di più. L'Apocalisse, vi ripeto ragazzi, non dice che Dio è onnipotente. Ma tutta la Bibbia non lo dice. Però dice una cosa, che Dio è capace, il Signore Gesù, di tenere insieme tutta la realtà. Cioè che cosa vuol dire? Vuol dire che sarà il Signore Gesù a dire la parola finale, la parola unificatrice, la parola completa sulla nostra esistenza. Il Pantocratore questo fa, tiene insieme tutta la realtà e la parola finale su tutta la realtà sarà sua e solo sua. Ecco perché il giudizio è del figlio. Ecco perché sarà il figlio a giudicare. Nemmeno il padre, né? Il Pantocratore non è il padre, è il figlio. Ok? Sarà il figlio a dire la parola finale su tutta la realtà. Ma questo vuol dire, ragazzi, che le parole penultime, ok, sono nostre. Certo che il Signore è vicino, tutto quello che abbiamo detto, ci parla, ci consiglia, ci suggerisce e non ci violenta. Capite, noi con una certa idea, che spero l'Apocalisse ci smonti piano piano, di onnipotenza, abbiamo trasformato Dio in un assoluto arbitrio. Se Dio può tutto, perché a me è arrivata questa malattia? Dio, basta che faccia un cenno con un occhio e me la fa sparire. Ok? Notate l'arbitrio. E perché fa guarire qualcuno e qualcuno no? Pesa la fede? La fede può essere pesata di Dio. Notate che queste cose, che sono molto semplici, quante volte le pensiamo dentro di noi, in realtà rischiano di trasmettere a noi innanzitutto, prima che agli altri, a noi, un'immagine di Dio terribile. Dio può fare una cosa e non la fa. Può aggiustare una cosa e non la fa. La fa a qualcuno e a qualcun altro non la fa. Capite, l'Apocalisse adesso non ci sta portando davanti al mistero della sofferenza. Lo farà, lo farà un sacco di volte, non abbiate timore. Ma dice una cosa diversa.
che quello che il Signore Gesù farà sarà quello di tenere insieme tutte le parti della tua vita. Nulla della tua vita andrà perso. Nulla. Nulla. Non ci sarà una lacrima che Dio dimenticherà. Non ci sarà un dolore che Dio non ricorderà e consolerà. È questa l'opera del Pantocratore. Non butta via niente della tua vita, nemmeno la tua morte. E alla fine della tua vita sarà Lui a dire la parola finale su di te, e sarà la parola di colui che è, che era e che viene, del testimone fedele, cioè di colui che ha dato la vita per te. Questo dirà la parola finale sulla tua vita. Non un giudice arbitrario che a volte ti ha fatto del bene, a volte ha fatto finta che tu non pregassi per lui, e a volte sembrava che ti remasse contro. Che immagine è di Dio questa? Terribile. Non è l'immagine dell'Apocalisse. Aggiungerei, non è l'immagine del Nuovo Testamento. Tiene insieme la tua vita il Pantocratore, e tiene insieme la tua storia, e insieme alla tua vita e la tua storia tiene insieme le storie di tutti. Allora, quando nella liturgia noi preti purtroppo preghiamo Dio dicendo Dio Padre Onnipotente, rischiamo di trasmettere a voi sempre questo tallo, che Dio arbitrariamente può far tutto, compreso andare contro se stesso, compreso forzare la tua libertà. Non è così. Certo, dopo sta male, capite che se io domani sera presiedo io la messa e predica Don Luigi, se io comincio a predicare, vabbè, voi ormai lo sapete, ma comincio a dire la colletta, eccetera, eccetera, dico, oh padre Pantocratore, oh Dio, certo, la roba lei. Oh padre Onnitenente, oddio, siamo in una messa di per soldati, è ovvio che non si può dire, cioè nel senso, non si può dire perché non si può dire, suona troppo male questa cosa qua, però state molto attenti a quando nella liturgia salta fuori questa parola, non fraintendetela, perché, vi dicevo, non è tanto una questione di capire mi piace o non mi piace, il rischio è che l'immagine di Dio che poi abbiamo diventa falsata, e la trasmettiamo falsata. Quello che noi chiamiamo Onnipotente è il Pantocratore, che governa tenendo insieme, facendo unità profonda nella tua vita, e dicendo la parola finale, che sarà una parola di salvezza, di amore sulla tua storia, sulla tua persona, come sulla storia della Chiesa e su tutti quelli che incontrerai. Questo è il Pantocratore che vedete in questo mosaico e che Don Gianni sa scrivere così bene nelle icone che fa e che ci mostrerà.
Nobis.
Sì, Don Giannino. Il nostro Don Giannino. Allora, finito per stasera, 5 minuti prima abbiamo finito, dai, va là, sono stato quasi bravo. Riassunto breve. Allora, che cosa ci hanno detto questi 5 versetti? 4, 5, 6, 7, 8. Allora, ci hanno praticamente spiegato come funzionano i riti di introduzione della messa, ok? Allora, il saluto che il presidente fa all'assemblea, questo saluto particolare, che riconosce che l'assemblea è costituita da salvati e da vivificati, la risposta che l'assemblea dà al presidente, la voce che ci invita a riconoscere che il Signore nella liturgia è il Signore glorioso, non è il Signore umile che si nasconde e che forse vale la pena per questo che ci battiamo un po' il petto, l'atto penitenziale, e poi addirittura nella liturgia, meno male, questo dovrebbe succedere in ogni liturgia, non siamo solo noi che parliamo e ce la contiamo, ma parla il Signore Gesù, prende la parola il Signore Gesù, che si presenta come l'Alfa e l'Omega, colui che è, che era e che viene, è come il pantocratore, cioè colui che sta portando a unità la tua vita, che unifica tutta la tua storia e che la terrà insieme, insieme con la storia della Chiesa, dicendo l'ultima grande parola di salvezza sulla tua identità. Venerdì prossimo, se ce la facciamo, però io la butto lì, se ce la facciamo proviamo a finire il capitolo 1, vedete, siamo ancora sul capitolo 1, in due incontri abbiamo fatto 8 versetti, né? Qui siamo proprio partiti piano, come vi dicevo. La prossima volta, se ce la facciamo, io vorrei provare a fare dal versetto 9 al versetto 20, che quindi praticamente 11 versetti che chiudono il capitolo 1. Così sapete che poi la prossima volta sarà l'ultima volta che ci vediamo in ottobre, ok? Dopo ci vedremo in novembre. Così se magari con questi tre incontri chiudiamo il capitolo 1, uno dice dai, almeno l'uno me lo sono portato a casa. Se invece non ce la facciamo, arriviamo dove arriviamo. Grazie e buonanotte.